Capitolo 3. Al versetto 47 del capitolo 2 abbiamo letto: lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. 47b: intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. E usa un verbo che invece vedrete, che poi diventerà importante adesso in quello che leggeremo. Sozein, che significa salvare e significa guarire. Può essere tradotto in una maniera e nell'altra. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono. E balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? E perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio lo ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: «Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà, chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo». E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete figli dei profeti dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: «Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra». Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi, per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa 5.000. Io continuo a leggere perché è tutta una parte, vi state rendendo conto, eh? Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: «Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo?» Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino all'uomo, a loro, l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome». Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo, infatti, nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione, aveva più di 40 anni. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio, dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che in esse si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra, i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città Erode, Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli di Israele si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. È tutta una sottoparte della parte principale che stiamo analizzando nel numero uno, no? E tutto gira attorno a un fatto, avete visto? Qual è? Questa guarigione. La guarigione di quest'uomo. Tutto gira attorno a questo fatto. C'è un tema che unisce tutte le sezioni di questa parte. Qual è? L'avete sentito ripetere continuamente? No. Il tema del nome. Nel nome suo, nel nome di Gesù, nel nome suo, nel mono, sempre questo riferimento in tutta la parte che abbiamo letto. Allora, come la dividiamo questa parte? 3, 1, 10. Poi 3, 11 fino a 26. Guarigione, discorso, 4, 1 fino a 22. Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio. 4, 23 fino a 31, la preghiera. La preghiera degli apostoli. Beh, la parte centrale è l'interrogatorio, diciamo così, di Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio, preceduta da un prologo in due parti. Qual è questo prologo? Il miracolo e il discorso. E da un epilogo. Qual è l'epilogo? La preghiera fatta dagli apostoli. Nella comunità. Una preghiera bellissima, che già abbiamo visto che viene accolta, no? Gli ultimi versetti ci dicono che è stata accolta questa preghiera. Allora, queste A, B, C, D sono le parti A, B, C, D, con C la parte più importante. E noi vedremo proprio da vicino questi versetti che riguardano il processo, cioè il processo, l'interrogatorio davanti al Sinedrio. Siccome sono la parte più importante, ci interessa soprattutto questo. Quindi noi andiamo a leggere il discorso a proposito della guarigione. Beh, si somiglia molto a che cosa? a tante guarigioni che sono raccontate nei Vangeli, no? Si somiglia tantissimo. E infatti lo schema letterario del racconto del miracolo è presente qui. Come è fatto questo schema? Prima viene presentata la persona con la sua difficoltà, la sua malattia, il suo problema, poi la richiesta di guarigione, l'intervento di Gesù che guarisce e poi la verifica della guarigione avvenuta e la lode finale. È così, no? E quindi segue uno schema che è presente in tutti i Vangeli, nei racconti di miracoli. Allora, e il discorso di Pietro? Adesso siete diventati bravissimi, lo analizzate voi velocemente, così mi risparmiate questo. Com'è fatto il discorso di Pietro? Vediamo, analizzatelo. I cinque punti su cui si articola il discorso, quali sono? L'aggancio alla situazione. Li vanno a cercare perché hanno fatto, e quello è l'aggancio alla situazione. E lui dice: perché vi meravigliate di questo? E perché continuate a fissarci come se per nostro potere? Bello Pietro, eh? Perché ci guardate come se fossimo noi gli autori di quello che è successo? La citazione della scrittura abbondante, da parte di Pietro, si rivolge al popolo di Israele, siamo nel Tempio. Poi il kerigma c'è, c'è, e c'è anche il contrasto. Voi l'avete ucciso e Dio lo ha risuscitato, e se è presente. Poi l'invito alla conversione, va bene? Quindi è un discorso che più o meno segue, anche se i numeri 1, 2, 3, 4, 5 non sono sempre in quell'ordine, però ci sono tutte i punti di un discorso missionario. Allora,
il coraggio di Pietro e Giovanni.
E si è presentato, è arrivato. Allora, questo blocco è delimitato da due sommari, Atti 2:42-47, quello che ci ha intrattenuto così a lungo stamattina, e 4:32-35, da quale poi comincia l'altra sezione. Quattro unità letterarie le abbiamo viste: il racconto di miracoli, il discorso di Pietro, il racconto di persecuzione. Quindi al centro che cosa c'è? Un racconto di persecuzione. Una preghiera. C'è un motivo che si ripete, abbiamo detto, l'operare degli apostoli nel nome di Gesù. Cioè, lo vedremo meglio, per mezzo della potenza salvifica di Gesù. L'accoglienza favorevole è descritta presso il popolo di Dio, ma lo scontro con le autorità. Quindi al centro c'è la persecuzione. Su questo tema adesso dobbiamo riflettere. L'importanza nell'autore, che noi chiamiamo Luca, di Atti, del tema della persecuzione a livello ecclesiologico, per la Chiesa, l'importanza della persecuzione. Qui cominciamo a capire che la persecuzione non è un incidente di percorso. Può esserci come non può esserci, ma è un elemento che Luca ritiene necessario è permanente. La potenza salvifica del nome di Gesù si scontra continuamente con che cosa? Col peccato presente nella storia. Peccato, male, che si identifica con il potere che è un mezzo di sottomissione dell'altro. Ancora più in profondità, la persecuzione non si deve definire come una prova di forza tra due modi di pensare diversi in questo caso, no? Da una parte i giudei, dall'altra parte i cristiani. Quindi fra due modi di pensare, fra due ideologie, ma sta nel contrasto tra il libero annuncio della salvezza da una parte, da parte di un'autorità che è servizio, quella cristiana. I cristiani hanno il potere di servire, così ha insegnato Gesù, no? E l'azione di coercizione, l'intolleranza di un'autorità che è potere, deciso a mantenere la supremazia e il controllo della vita religiosa con ogni mezzo. Non gli interessa tanto. Avete sentito i ragionamenti che fanno? Poi li vedremo. Non possono negare quello che è innegabile. C'è lì, tutti lo conoscevano, l'hanno visto, è guarito. Quindi, e allora? Però, questo metterebbe in discussione la supremazia e il controllo della vita religiosa da parte loro, no? E questo è più importante del fatto e della verità. Luca sviluppa il suo insegnamento sulla persecuzione in modo progressivo. Sulla persecuzione, in modo progressivo in tutto il libro. Ritornerà sempre questo tema. Abbiamo detto già lunedì all'inizio che è uno dei temi fondamentali del libro di Atti. Nel nome di Gesù. Asceso al cielo, Gesù agisce nella Chiesa mediante il suo nome. Che cos'è il suo nome? Non si tratta di pronunciare una formula magica. Ci sarà in Atti degli Apostoli qualche tentativo da parte di qualcuno di poter apprendere il metodo di uso della formula magica. Invocare il nome di Gesù significa entrare in contatto con la persona stessa del risorto, investita di potenza divina. È lui che agisce. Quando si dice, io non ho niente, non ho né argento né oro, dice Pietro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù alzati e cammina. In quel momento è Gesù risorto che agisce. Ho detto che si usa un verbo impegnativo, sozein, guarire, ma che nello stesso tempo significa salvare. Ed è scontato che l'autore che racconta voglia farci capire che questa guarigione è segno della salvezza che Gesù risorto è capace di dare a tutti. Allora, andiamo, quindi abbiamo seguito i fatti come si sono sviluppati, andiamo al capitolo 4, versetto 1. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i capi, i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i sadducei. Ne avete sentito parlare di questi qui, eh? I sadducei, ne abbiamo parlato l'altro incontro, parliamo sempre quando facciamo la lezione divina, per quelli che... ma tutti quanti più o meno sanno chi sono i sadducei. Sono quelli, è una setta, una parte che crede in alcune cose particolari, tipo non credono che ci sia la risurrezione. Vedete qui i sadducei che stavano irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti, quindi irritati potremmo dire per due motivi. Uno, che insegnavano la risurrezione. Due, che in particolare insegnavano la risurrezione di quel Gesù, che loro avevano contribuito a far morire in croce. Quindi, avevano ben motivo di essere irritati per le loro cose, naturalmente. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. State attenti adesso a questo racconto, ha delle somiglianze con un altro racconto, certamente un po' con la passione, ma anche, sempre col Vangelo di Luca, che adesso andiamo a prendere, versetti, capitolo 19, versetti 47, 48, ogni giorno insegnava nel Tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo, ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. Si sta ripetendo la stessa situazione. Capitolo 20, versetto 1. Un giorno, mentre istruiva il popolo nel Tempio e annunciava il Vangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e si rivolsero a lui dicendo: spiegaci, con quale autorità fai queste cose? O chi è che ti ha dato questa autorità? È la stessa domanda che rivolgono, più o meno la stessa domanda che rivolgono a Pietro e Giovanni. Si sta ripetendo la situazione. Aspetta, mo stai a sentire un po'. I sadducei, quindi, da dove parte la loro indagine, diciamo? Dal motivo della risurrezione. Attenzione, poi questo motivo non riapparirà più. Poi si interesseranno di fatto di che cosa? Della guarigione. Però inizia così, l'interrogatorio, diciamo, inizia così. Il tema è quello della risurrezione, poi si parla della guarigione. Non è che quello che vi ho detto ci serve per capirlo, questa citazione che poi non ritorna più. Per l'autore, salvezza e guarigione, risurrezione, che è la salvezza e guarigione, sono la stessa cosa, potremmo dire, no? Quindi qui comincia dalla risurrezione. il fatto che è sera, li mettono in carcere e poi vanno via. Somiglia, anche questo è un particolare che somiglia a quello che è successo a Gesù, perché dopo averlo messo le mani su di lui e portato nel palazzo del Sinedrio, dove il Sinedrio si riunisce, poi hanno aspettato l'alba. E c'è un motivo, no? Perché dice la Mishnah, un documento però che dopo il primo secolo, che non si poteva arrivare a giudizio durante la notte. Era proibito. E quindi ecco perché Luca precisa questo fatto, che gli altri evangelisti non precisano, lui lo precisa, dice, poi al mattino presero la decisione. Anche qui è sera, non possono. Quindi li arrestano e poi il mattino dopo si ritrovano, appena fu giorno. Oh, perché vi faccio notare queste cose? Per due motivi. Uno, per continuare a dimostrarvi una cosa, che chi ha scritto il Vangelo ha scritto anche questo libro. Due, che l'autore ama fare, che cosa? Dei parallelismi fra personaggi. Per esempio fra situazioni del Vangelo e situazioni di Atti, ma pure all'interno di Atti portare dei parallelismi. Per esempio questo miracolo, questo prodigio che avviene per opera di Pietro, poi lo vedremo operare pure da un altro, da Paolo. Quindi segue sempre questo modo di raccontare, mette in parallelo le cose. Allora, quattro, molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa 5.000. Quindi perché credettero? Per il miracolo? Per il prodigio? No, qua dice perché avevano ascoltato la parola. Bisogna stare attenti, no, alle cose come vengono scritte, perché se uno salta... No, qua l'autore dice perché avevano ascoltato la parola. I discorsi che funzione hanno nel libro di Atti? Qual è la loro funzione? Quella di dare il significato all'avvenimento. Ed è quello che converte, no? Oltretutto, nel discorso c'è l'invito alla conversione, c'è l'invito esplicito. Il kerigma con l'invito, la citazione alla scrittura nel complesso, questo ti porta alla fede. Credettero. Andiamo avanti. Israele si divide a causa di Gesù. Il numero degli uomini, tra il popolo che aderisce al cristianesimo, aumenta sempre di più, mentre crescerà sempre di più, l'ostilità del gruppo dirigente. Si riunisce il Sinedrio, da quello che capiamo, 71 membri. Versetto 6, i personaggi che vengono citati. Qui Luca raggruppa i più notevoli avversari ai quali gli apostoli devono far fronte, ma non solo gli apostoli devono far fronte, Gesù ha già dovuto affrontarli. Vengono citati Anna e Caifa. Gli altri non sappiamo bene chi fossero. Ci sono i capi, i presbiteri, i capi dei sacerdoti erano tutti sadducei, gli anziani, la maggior parte pure, e gli scribi che invece appartenevano alla setta dei farisei. Versetto 7. Li mettono in mezzo per l'interrogatorio e si misero a interrogarli, infatti. Li fecero comparire e con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? È l'argomento centrale di tutta la sezione. In quale nome? Da dove vi viene questo potere? È diverso dal popolo, Pietro al popolo che ha dovuto dire? Oh, non siamo noi. E qui invece quel problema è superato, non gli interessa. Chi vi dà questo potere? Da dove viene? Solo in Gesù. Noi sappiamo, nel nome di Gesù loro l'hanno fatto, quindi noi sappiamo che la salvezza viene solo nel suo nome. E allora un piccolo discorso di Pietro. Per costruire l'intervento di Pietro, Luca si ispira allo schema tradizionale dei discorsi rivolti ai giudei da capo. Il cherigma, l'argomentazione scritturistica e l'appello alla conversione. Al versetto 12, implicito questa volta, no? Enunciazione del cherigma. L'avete visto? Sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Costui vi sta innanzi risanato. Versetto 11. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo, abbiamo già visto. In nessun altro c'è salvezza. Quindi l'invito implicito alla conversione. Al versetto 9 viene espresso un paradosso da Pietro. Qual è? Sono portati in giudizio per che cosa? Per aver fatto il bene. Cioè, l'ordine costituito interroga. L'ordine costituito che sarebbe stato, che era costituito per il bene, sono i capi religiosi, interroga, insospettito, chi fa il bene. È paradossale questo, ma lo è stato anche per Gesù questo. Gesù ha fatto il bene, ha passato beneficando, eppure lo hanno, chi doveva prendere atto di un bene che stava avvenendo, perché era, diciamo, il loro mestiere, e invece si preoccupa. E Pietro si pone al di sopra di questo ordine costituito. Il bene sta qui. E voi mi state interrogando su che cosa è avvenuto. Allora, nel quale costui è stato salvato? Allora, è il verbo di cui vi parlavo, è stato salvato, quindi guarito, ma qui viene tradotto salvato, quindi ha ricevuto la guarigione fisica e la salvezza. Si sta parlando di un tema importantissimo, che dovrebbe stare a cuore a loro, la salvezza. In questo modo, usando questo verbo, egli può passare dalla realtà della guarigione fisica a quella della salvezza in senso assoluto. Quindi, abbiamo detto, la guarigione dello storpio diventa segno della salvezza operata da Gesù Cristo. Viene citato il Salmo 118, versetto 22. Questo sarà un salmo usatissimo nella prima comunità cristiana, questo, proprio questo versetto. Per esempio Marco 12, 10 e seguenti, paralleli, prima lettera di Pietro 2, 7. Beh, era facile usare questo versetto per la prima comunità cristiana e inserirlo nella visione teologica del giusto sofferente e del destino violento dei profeti, la pietra scartata è diventata testata d'angolo. Non c'è in nessun altro la salvezza. Attenzione, versetto 12, in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Solo in Gesù l'esclusività della salvezza, solo Gesù. E poi la universalità della salvezza viene detta qui da Pietro, esclusività e universalità, senza se, senza ma, senza puntini sospensivi, in modo franco, autorevole. Solo in Gesù c'è salvezza. È la salvezza per tutti. Questo che Dio dovesse salvare, volesse che la sua salvezza fosse per tutti gli uomini, non solo per Israele, questo è già scritto, nell'Antico Testamento. È in varie parti dell'Antico Testamento. Quindi la salvezza non è riservata solo al popolo di Israele, è per tutti ed è solo di Gesù. Solo Gesù salva. E allora adesso loro vedono con attenzione. Li stanno scrutando pure, dice quel verbo, li stanno scrutando bene e si accorgono, sono molto attenti, si accorgono della parresia. Questa è un'altra parola importante nel racconto degli Atti. Nel greco parresia significa libertà di parlare e si usa questo termine per indicare la franchezza e la libertà del cittadino libero, non schiavo. In Luca esprime l'idea di libertà, di coraggio, di franchezza. In una situazione come questa, e com'è questa situazione? È una situazione pericolosa, che nasce dalla certezza della potenza vittoriosa dell'annuncio evangelico. Solo questo può giustificare questo coraggio. Sa Pietro, sa Giovanni che stanno correndo un grave rischio. Lo sanno. Oltretutto hanno negli occhi e nella mente quello che è successo a Gesù. Sanno il rischio, lo conoscono. E allora, ecco la parresia. Franchezza, coraggio di affrontare il pericolo, dovunque e qualunque esso sia, perché sanno che Gesù ha vinto perché quella potenza vittoriosa è con loro, nel nome di Gesù, lo sanno. Un passaggio importante qui, eh? La franchezza e il coraggio. Che noi forse scambiamo molte volte per qualcos'altro, vero?
È una novità questa qui, perché quando Luca introduce al versetto 16, Pietro, pieno di Spirito Santo, comincia a parlare, quindi ritorna a Pentecoste, quella forza nuova che dà coraggio per parlare, altrimenti mai questo era avvenuto. Quindi è la prima volta, è stato lo Spirito Santo che ha condizionato tutto, no?
E noi l'abbiamo già detto questo. Devi recuperare qualche lezione. Allora, la franchezza, il coraggio, la libertà di parlare senza essere condizionato dalle condizioni esterne. E da chi ti sta parlando, no? E io non so se, ecco, questo è anche un tema, il tema della persecuzione è importante, ma pure il modo di affrontarla è importantissimo. Allora, andiamo avanti, siamo al versetto 13 ancora. Beh, che possiamo dire riguardo a questa parresia? Possiamo dire che sono la stessa tempra di Gesù, insomma. Certo, il Pietro che abbiamo, che ricordiamo di prima della morte di Gesù, davanti a una servetta che gli faceva paura. Tu sei uno, no, tre volte, no? Non è più quello, è un altro Pietro. È stato cambiato dall'incontro con il risorto e dalla discesa dello Spirito Santo. È un altro Pietro. Che differenza, eh? Basta guardare i due ritratti lì nel cortile. Mentre Gesù subiva quello che adesso lui sta subendo per la prima volta, eh? E mentre Gesù stava dichiarando con franchezza, con coraggio e con piena libertà, nella verità, la sua identità, e che era la sua condanna a morte, che è stata la sua condanna a morte, lui si preoccupava di una servetta che lo aveva riconosciuto. E adesso invece tocca a lui, è lì dentro. E lì dentro si comporta con libertà e franchezza. La riflessione che possiamo fare, ma ecco, questo tipo di atteggiamento profondamente cristiano, che viene da Gesù Cristo, insomma, e l'abbiamo mai usato questo atteggiamento? La domanda che ci possiamo porre. Io nella vita mia ho mai usato questo atteggiamento in situazioni difficili. Che sapevo costarmi qualcosa. Non lo so, nell'ambito lavorativo, nell'ambito familiare, nell'ambito parrocchiale, mi costava qualcosa. Siamo tutti grandicelli, no? Pure i più giovani sono un po' grandicelli, dai, non c'è proprio. Tolta Antonio e Martina che possono dire dobbiamo ancora fare tutte queste cose, noi insomma qualche esperienza ce l'abbiamo, eh? E ricordarsi e pensare, fare memoria, dice io ho vissuto situazioni in cui ho perso qualcosa e sapendo di perdere qualcosa e l'ho fatto. Sono stato così, coraggioso, libero, franco. vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzioni, idioti, dice il testo greco, ma questa è l'accezione della parola, no? Quindi siamo noi che quando lo usiamo vogliamo riferirci a questo significato, senza istruzioni e semplici. Di fatto è così, Pietro mica era un uomo colto, no, lo era, e nemmeno Giovanni da quello che sappiamo, vedete. Rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Ne chiamò 12 perché stessero con lui. Li riconoscono. Quindi li riconoscono non dalla cultura e nemmeno dalla preparazione teologica. Li riconoscono dalla loro franchezza.
Per quanto c'è un'agitazione delle scritture continua, che poter, diciamo, ben deporre loro.
Però attenzione, abbiamo detto che la citazione continua delle scritture non si rifà al fatto storico dell'uso, certamente Pietro e gli altri, ma in Israele pure gli illiterati qualcosa di sacra scrittura la conoscevano, non era una cosa eccezionale, non era come noi, insomma, non era certamente come noi, che in una comunità pure i più preparati, tra virgolette, poi di sacra scrittura non capiscono niente, però non era così. E poi li fecero, vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare, li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro, esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti che non possiamo negarlo, ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome. Vedete il tema del nome che ritorna? Disagio degli avversari di fronte a un segno innegabile. La predicazione e l'attività apostolica è un fatto pubblico che tutti possono constatare e che non incorre, attenzione, in nessuna illegittimità. È un fatto legittimo. Non stanno facendo nulla di male, nulla che sia contro la legge. Essa mette piuttosto in rilievo che cosa? La scarsa lucidità di coloro che detengono il potere e che rimangono subito impauriti loro. Pietro no, ma loro sì, perché non vogliono perdere l'autorità sul popolo, questo è il motivo, questo l'hanno capito bene, stanno perdendo il popolo. Ricordatevi pure per Gesù, quando è precipitato tutto, quando Gesù è andato ed era solito stare nel Tempio, come Pietro, come Giovanni, erano soliti andare al Tempio. Pensate un po', pensate quanto tempo sono stati a predicare, guardiamo questo, se stiamo alle note della cronaca, quanto tempo sono stati a predicare nel Tempio? Dalle 3 di pomeriggio fino a quando è diventato sera, quindi sono stati a lungo nel Tempio, erano soliti rimanere nel Tempio, poi lo sappiamo, si fermavano lì nel Tempio di Salomone. E Gesù, tutto è precipitato quando lui è arrivato a Gerusalemme, ci raccontano i sinottici, ed è stato lì ad insegnare. Ma pure nel Vangelo di Giovanni, Gesù passava lunghi momenti nell'insegnamento, e quello, stavano perdendo autorità sul popolo e quindi il loro potere. Versetto 18: li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù, di non parlare in alcun modo, proibizione assoluta. sia da annunciare pubblicamente, sia di insegnare in privato quello che riguarda il nome, cioè la persona di Gesù. Versetti 19-20 è il vertice. Adesso si raggiunge il vertice del racconto. Qui possiamo forse vedere una definizione lucana della funzione apostolica. Forse per questo adesso rivediamo la coppia insieme. Cioè viene narrato che sono stati sempre insieme, ma qui viene ridetto. Giovanni è di nuovo associato a Pietro. Formulano un principio universalmente riconosciuto in ogni religione. Pure Socrate nell'Apologia dice proprio questo, Obbedire più a Dio che a voi. Devo obbedire più a Dio che a voi, Quindi un principio universale riconosciuto in ogni religione, anche qui c'è da riflettere, un principio universale che non riguarda solo noi cristiani, ma vorrei vedere quante persone, pure non cristiani, rispettano questo che è riconosciuto come principio di obbedire più al Dio in cui credono che non ad altri o ad altro. Il principio dell'autorità assoluta di Dio viene rivolto in forma di domanda al Sinedrio. E senza dubbio il Sinedrio non può che concordare con questo. Mica possono dire no, non è così. Ma il punto sapete qual è? Dove si manifesta? Bisogna sapere, anche noi lo dobbiamo sapere, dove si manifesta l'autentica volontà di Dio. È giusto, bisogna obbedire più a Dio che agli uomini. È bene, però rimane un problema. Adesso sono due forze in contrasto. Dove si manifesta la volontà di Dio? Nel Sinedrio o in Pietro e Giovanni? C'è un passaggio di autorità. Per Luca c'è un passaggio di autorità. Quella giudaica è decaduta a favore di un'autorità nuova nella quale si esprime la volontà attuale di Dio. È la testimonianza apostolica, che si fonda su un incarico al quale non ci si può sottrarre. Esso è stato affidato a coloro che sono stati scelti per vedere e udire Gesù. C'è un passaggio di autorità. Il Sinedrio dovrebbe essere il garante della volontà di Dio, E invece Pietro s'appella alla volontà di Dio. Quindi sta dicendo loro che quella non è la volontà di Dio, quella che esprimono loro in quel momento, ma è la sua, la volontà di Dio, perché lui sta rendendo testimonianza.
Sì, ma testimonianza però a una persona che si è detto Dio per gli ebrei, e quindi non è più contrasto con il principio ebraico, c'è qualche cosa che per Pietro sta bene, ma non può stare bene per il Sinedrio.
E infatti poi lo
questo è il punto, è molto forte questo.
È proprio qui, come facciamo a capire dove sta l'autorità di Dio?
Sì,
noi lo sappiamo dove sta l'autorità di Dio.
Al momento il contrasto forte è proprio quello, perché il Sinedrio doveva intervenire, perché una persona si era rivelata a Dio. Pietro dice, questo è il mio Dio che si manifesta, ma per gli ebrei questo è un discorso inaccettabile.
Sì, e infatti andranno per la loro strada. Però attenzione che c'è un signore di mezzo,
sì,
che è lo storpio. Cioè tutto nasce da un dialogo davanti a una persona, e poi alla fine sarà detto, che aveva 40 anni, e tutti riconoscevano come tale. Ecco, e Pietro dice, voi mi state interrogando e state discutendo su un beneficio che è stato portato a una persona. Vedete che il racconto ritorna, che c'era lì, che lo vedono, ma pure loro stessi l'hanno detto. Avete sentito che l'hanno detto? È innegabile. Quel fatto è innegabile. Leggiamolo da capo quel fatto. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi loro. Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. È quello che è diventato noto a tutta Gerusalemme. È quello che loro temono adesso. Adesso questi non devono parlare più. Perché se continuano a parlare, la valutazione da parte del popolo è fatta. E la nostra autorità sul popolo si perde. Quindi di fatto stanno prendendo in esame una situazione che è già in atto, no? Di cui si rendono conto. Però non si rendono conto fino al punto di riconoscere che è successo. Non si pongono in un atteggiamento di verifica. Vi ricordate l'interrogatorio al cieco nato?
Sì.
Nel Vangelo di Giovanni? Sentite, io non so come è avvenuto. Io una cosa so, che ero cieco e adesso ci vedo. Quando lo mettono sotto torchio, no? Io una cosa so, che ero cieco, adesso ci vedo. Ma fate tutto voi, insomma, state lì a... Questa è la verità. Quindi è vero, sì. Sono un contrasto, per questo dicevo. E siamo davanti a un punto importante. Sono in contrasto, due autorità. E qual è l'autorità? E chi è, a chi dobbiamo obbedire? Da una parte c'è qualcuno che presenta un segno evidente, incontestabile, non lo contestano nemmeno loro. Non lo contestano nemmeno loro. Dall'altro c'è un gruppo che si preoccupa, pur riconoscendo il segno, si preoccupa di quello che succede, sulla la ripercussione che questo segno ha sul popolo, per quanto riguarda la loro relazione con il popolo. Questo ci sta dicendo il racconto. Noi siamo... Noi, per noi è scontato, no? Adesso.
La certezza, perché prima dice con quale potere, quindi c'è un'occasione, lo hanno riconosciuto questo, e poi successivamente che dice un miracolo è avvenuto, quindi già due volte
noi non possiamo tacere, dicono alla fine Giacomo, Pietro e Giovanni, noi non possiamo tacere quello che abbiamo veduto, è una questione di vedere, e ascoltato. È su questo che si gioca, cioè sull'avvenimento, su qualcosa che è successo. La preoccupazione loro è quella della ripercussione di questo avvenimento, di questo evento sul popolo, perché intuiscono che questo potrebbe, ma è stato detto all'inizio, che 3.000 sta avvenendo, quindi questa è la loro preoccupazione, più che interrogarsi sul fatto, si interrogano sulle ripercussioni del fatto. E sulla loro autorità e sul loro potere. Pietro mette le cose in chiaro. Adesso, avanti, a chi dobbiamo obbedire? Noi obbediamo a Dio, non a voi. Voi ci impedite di, ci minacciate, non dobbiamo parlare. No, noi obbediamo a Dio, non a voi. Quindi c'è un riconoscimento da parte di Pietro di che cosa? Una denuncia da parte di Pietro, che non siete voi l'autorità. Questo crea, è chiaro che dentro la storia questo ha creato grossi problemi. E comincia quella divisione che poi si approfondirà sempre di più. In questo momento non è il popolo che è contro, sono solo le autorità. Attenzione, ma nel Vangelo com'è la storia? È la stessa? Il popolo poi ha cambiato direzione, no? Ma anche qui in Atti poi cambierà direzione. Adesso invece il popolo è attento e si converte e c'è questa crescita continua. Ora, noi quello che abbiamo visto e ascoltato, questo è il mandato che hanno avuto di testimoni. Sarete miei testimoni, no? Quello che hanno veduto e quello che hanno ascoltato. Questo l'abbiamo già detto, vi ricordate? Che Luca mette sempre prima ciò che è fatto, ciò che è avvenimento, e poi l'ascolto. Per quali motivi vengono rilasciati? La causa del popolo, paura del popolo, e anche questo somiglia a qualcosa che è successo a Gesù. Vi ricordate, lo dovevano arrestare. Come fare per arrestarlo? Per evitare un tumulto di popolo? E lì viene raccontato il fatto di Giuda. Anche qui c'è questo motivo, eh? Non trovando in che modo poterli punire, non c'hanno nessun motivo, dice Luca, nessun motivo legittimo per poter tenerli. Noi però un'obiezione la facciamo a Luca, ma forse il fatto che fossero discepoli di uno che era stato messo in croce poteva bastare a loro per tenerli un po' bloccati, eh? E invece Luca sottolinea il fatto che non trovano in nessun modo come poterli. È un motivo apologetico, si dice, cioè difesa della posizione di Pietro e Giovanni, che sono completamente nella verità rispetto al Sinedrio. I 40 anni, l'uomo infatti nel quale era avvenuto questo miracolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto, la reazione finale è quello che avviene sempre alla fine, per esempio di un miracolo, la gloria e la lode a Dio, un tema caro a Luca. L'uomo infatti nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione aveva più di 40 anni, questo che vuole dire? Che lo conoscevano tutti, tutti sapevano benissimo le sue condizioni, era inguaribile, non poteva essere guarito, e invece era stato guarito e salvato. Cosa succede dopo? Rimessi in libertà Pietro e Giovanni, andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando dirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo e la terra, il mare, tutte le cose che in essi si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane, si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato con le nazioni e i popoli di Israele si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Da capo, vedete la parola franchezza come ritorna. Allora, questa è una preghiera impostata alla maniera giudaica, che segue questi momenti. C'è un'invocazione, ci sono subito dopo i titoli. O Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare, i titoli, ecco, tu sei creatore, tu che hai profetizzato per bocca del tuo servo Davide che ci sarebbero tutti i potenti della terra, si sarebbero alleati contro di lui, è la constatazione del fatto che è avvenuto davvero in questa città, è avvenuto così. Sguardo quindi sulla storia. Un'altra domanda introdotta, e ora? C'è l'altra domanda. No, la domanda introdotta con e ora è la nuova invocazione. Volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare tutta franchezza. Avete visto di chi parla? La preghiera, durante la preghiera di chi parlano? Allora, Pietro e Giovanni sono andati, hanno raccontato di quello che è successo a loro. Invece qua di chi si parla? Di Gesù. Allora, quello che abbiamo notato continuamente, qui riceve la sua conferma. Quello che è successo a Pietro e Giovanni è quello che è già successo a Gesù e che succederà a tutti i suoi apostoli in seguito. È Gesù che è stato perseguitato, e se sono stato perseguitato io, sarete perseguitati anche voi. La parola sulla persecuzione di Gesù nel Vangelo di Luca 12, 11 e seguenti, 21, 15. E andate a leggere, parla di come Gesù dice come si devono comportare i suoi discepoli quando saranno sottoposti a persecuzione. E che non è che devono dire loro niente, sarà lo Spirito Santo che metterà in bocca loro quello che devono dire. Vedete il versetto 14. Vedendo poi al capitolo 4 non sapevano che cosa replicare, loro non sanno quello che devono replicare, mentre noi sappiamo che sulla bocca dei discepoli ci sarà sempre la verità, sarà lo Spirito Santo a mettere sulla loro bocca quello che devono dire. Allora, la preghiera, l'effetto della preghiera, quindi c'è questa caratteristica, è sullo stile giudaico, e tenendo al centro il personaggio di Gesù, quindi nel giusto sofferente, ci sono tutti gli altri giusti sofferenti della storia, a partire dai suoi apostoli, ma è lui il giusto sofferente. Dentro la sua vita c'è la vita di tutti quelli che lo seguiranno, anche si ispireranno a lui. Lui sarà il loro modello di come devono vivere la persecuzione, no? E noi abbiamo fatto il paragone fra Pietro di prima e Pietro di dopo. Adesso si comporta come si è comportato il suo maestro, il suo signore. Ora, quando hanno terminato la preghiera, c'è una nuova Pentecoste. Avete visto? C'è un segno teofanico, il terremoto, e poi vengono riempiti di Spirito Santo e la conseguenza di questo sono stati minacciati di non parlare più dalle autorità nel nome di Gesù. Per adesso si sono fermati a una minaccia. Non c'è nessuna pena, è una minaccia. Sono stati minacciati, ma dopo la preghiera, che cosa succede? È il contrario, cioè loro, pieni di Spirito Santo, annunciano che cosa? La parola di Dio. Stamattina vi ricordate che abbiamo detto qualcosa riguardo a questo? Lo Spirito Santo, perché cosa viene? Quindi la prima azione che suscita lo Spirito Santo in noi qual è? L'annuncio della parola, in senso missionario, ed è il tema del libro, quindi devono annunciare la parola. Lo Spirito Santo li rende forti, coraggiosi per annunciare la parola, li riempie di paresia, di coraggio, pure nella persecuzione. Allora, la persecuzione, avete visto, vi ricordate che abbiamo detto, sommario è qualcosa che riguarda la vita interna. Sommario è qualcosa che riguarda la vita esterna. Sommario è qualcosa che riguarda la vita interna ieri. Sommario, qualcosa che riguarda la vita esterna della Chiesa. C'è questa alternanza, i sommari come assi portanti, e questa alternanza fra vita interna della Chiesa e vita esterna. La vita esterna, l'abbiamo già capito, è contrassegnata da che cosa? Dalla persecuzione. La vita interna, fino adesso, abbiamo visto che è una vita bella, buona, quella della comunità. E infatti, al versetto 32, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima solo, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro era tutto comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Un altro sommario, ancora, che riprende quello precedente e anticipa quello che sta per avvenire. Dopo i sommari che c'è? Un racconto. E adesso ci sarà un racconto in due parti, due episodi e riguarda la vita interna della comunità, che fino adesso abbiamo visto in una certa maniera. E infatti, così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, questo è un personaggio che poi ritornerà, importante, forse per questo viene citato lui in particolare, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Che bellezza! Quello che è detto nel sommario viene realizzato, però improvvisamente un fulmine a ciel sereno. Dentro questo quadro idilliaco, bellissimo, della prima comunità, un fulmine. Ci eravamo un pochino sistemati, dice vabbè, quando vai fuori dalla comunità puoi passare i guai, ma quando stai nella comunità va tutto bene. Oh, almeno lì va tutto bene, andava tutto bene, potrebbe andare tutto bene. Hai visto Giuseppe com'è bravo questo Barnaba, non l'ha detto solo in maniera ideale, no? Ecco, il fatto dell'ideale, no, c'è qualcuno che l'ha fatto, è ricordato, nome e cognome potremmo dire, l'ha fatto. Lui l'ha fatto. Ma poi succede qualcosa che ci agita un po', per vari motivi. Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un terreno, fa la stessa cosa che ha fatto Giuseppe Barnaba, è tenuta per sé d'accordo. Oh, Barnaba è il soprannome che gli danno gli apostoli, vedete? È importante questo passaggio, perché poi sarà una figura di rilievo a fianco del collegio apostolico, Un uomo di nome Anania con sua moglie Saffira vendette un terreno, quindi fanno la stessa cosa, ma attenzione, quindi che bello, anche a loro. Questa volta un uomo e una donna, uno sposo e una sposa, una famiglia, è tenuta per sé d'accordo con la moglie una parte del ricavato, vanno d'accordo questi due, una bella famiglia questa. Destinata lunga vita e benedizione a questa famiglia, che oltretutto mostra, quasi quasi ci viene da dire, mostra di avere la testa sulle spalle, dice oh aspetta, oh vendiamo, però pensiamo pure al nostro futuro, pensiamo alla nostra vecchiaia, pensiamo a qualcosa, insomma. È tenuta per sé d'accordo con la moglie una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Tutto bene, no? Ci sembra tutto benissimo. Sono da ammirare pure questi due. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Ecco il fulmine a ciel sereno. Poverino, che rimprovero si prende da Pietro. Ma non finisce qui. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. L'ha presa proprio male Anania il rimprovero, gli è venuto un infarto. È caduto e muore. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Antonio, stai pronto? Antonio e Martina, state pronti? E sentite che i giovani hanno preso, no, forse non stava, i giovani hanno preso a quello che è morto e l'hanno portato via, quindi state attenti. Avvenne poi che circa 3 ore più tardi entrò sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese: dimmi, è a questo prezzo che avete venduto il campo? Ed ella rispose: sì, a questo prezzo. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati per mettere alla prova lo spirito del Signore? Ecco, qui alla porta, quelli che hanno seppellito tuo marito porteranno via anche te. Ella all'istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a suo marito. Un grande timore si diffuse in tutta la chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Allora, un racconto, una narrazione in due parti, una parte positiva e una parte negativa, che dà seguito a quello che è stato detto nel sommario, che questi vendevano i campi e li deponevano ai piedi di Pietro, degli apostoli. Quindi abbiamo letto un'altra parte, un'altra sottosezione della prima parte. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti, attenzione, quelli che erano diventati credenti, devi essere credente per poter, l'abbiamo detto stamattina, no? Devi essere credente, devi partire dalla fede per poter fare quello che hanno fatto loro o che facevano loro. È la condizione di partenza. Aveva un cuore solo, un'anima sola, l'unità. Ma che è questa, una forma ante litteram di comunismo? Che dite? Si è discusso tanto su questo. La comunanza di beni, come ideale abbiamo detto, pure nel mondo greco, E di questo Luca sta parlando pure a chi? A Teofilo, che di origine dovrebbe essere di origine greca, no? Quindi ha presente, lui è di quell'origine, ha presente tutto quello che di buono è stato prodotto dalla cultura greca riguardo a questo, l'ideale dell'amicizia, la comunione dei beni, se ne è già parlato, però non va letto in questo senso. Rispetto al mondo greco è di più quello che Luca ci presenta della comunità. Non è semplicemente per amicizia che si può vivere uniti, concordi. Un'anima sola, un cuore solo. Però devo aggiungere un'altra cosa, che non è non solo l'ideale greco che viene qui ripreso e portato a un altro livello, ma un ideale stesso dell'Antico Testamento. Deuteronomio 15,4, che cosa aveva detto? Del resto non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. Quindi del resto non vi sarà nessun bisognoso davanti in mezzo a voi. Già nell'Antico Testamento si era parlato di questo. E i monaci di Qumran abbiamo detto che lo vivevano. Che vivevano in questa maniera, mettendo tutto in comune. Non aveva, nessuno considerava proprietà privata quello che era di tutti. L'abbiamo detto. Allora,
erano tre cristiani,
i Qumran, gli esseni di Qumran, era una setta religiosa che apparteneva al giudaismo, chiaramente.
Ma che bisogno c'era di mettere un pezzo così forte, così?
Ma non è la prima volta che lo mette, mica l'ha già messo prima. Aspetta, la domanda, ripetila perché è interessante. Che bisogno c'era?
Di mettere un pezzo così forte a fianco al momento bello della nuova comunità, e mettere questi due, due scusi, che sembrano pure abbastanza bravi, che vengono la loro proprietà, e una piccola parte la appartengono. Però morire tutti e due così, uno si è perduto, che arriva la moglie, c'è il marito si è perduto, proprio tutto. È una meraviglia, non lo so, almeno non compro appieno il senso di questo pezzo. Perché
non è così forte. Vabbè, parliamo, dai, che poi. Mettetele prima fuori tutte le vostre obiezioni, dai. Perché già io ero pronto già che qui doveva succedere. Va bene. Dai, allora tu dici, Madonna mia, poteva pure.
Se allora avessero venuto in camera, tenuti i soldi tutti per loro, va bene. Però così va, vabbè, insomma, tengono una piccola parte, tutti e due, marito e moglie, probabilmente il giorno dopo l'avrebbero data di nuovo alla comunità, ma farli morire così mi sembra un po'. E poi proprio in quel momento mi dicevano tanti uomini credenti, tanti uomini cristiani.
Poverino, dice.
Una minaccia per tutti. Dice quasi,
sembra un giudizio di uomini agli uomini che di
Dio. No, ho capito, ripeti per piacere. Quindi vorresti dire che è un comportamento umano, Pietro è molto umano, però usa la forza di Dio, però.
Forse è un abuso.
È un abuso di potere da parte di Pietro. Sì, ma il perché lo dobbiamo trovare nel testo, eh? Certo, nel testo, perché non ce lo possiamo inventare nulla. Oh, sentite Antonella che dice. Niente di male.
E gli altri volevano dare tutto, ma questi non volevano dare tutto. Non è che
sono le conseguenze quando
la. Aspetta, la moglie dice la moglie.
Perché gli viene chiesto, ma come è successo questo mio marito? Dice che avete venduto tutto.
No, la moglie non dice cosa è successo, non sapeva.
Dietro, la
quando, quando avete guadagnato, eh? Allora, il racconto sottolinea proprio questo, che loro hanno mentito. Non, attenzione, non è. No, per questo ho detto che marito e moglie, mai come in questo caso, si ritrovano d'accordo. Diciamo, poi, di tu Enzo, poi.
Quindi la vendita era tutta in comune, quindi perché ci devi trattenere un qualcosa che hai stabilito già prima che è stabilito già prima di dare alla comunità. Non fare l'accordo, esci dalla comunità,
ecco,
e basta.
È l'inganno, hanno ingannato la
hanno ingannato, hanno ingannato
la cosa
fatto. Ma il testo schematico così com'è, questo passo, Giacomo, non lo dice, ma è come se fosse presupposto che c'è una regola, tu fai parte di questo e c'è questa condizione per, perché se no non si spiegherebbe, perché giustamente è il contenuto di chi avete gli altri, ma come io faccio parte di questa comunità, ma perché devo dare tutto quello che mi sento di dare, io non ho commesso alcun delitto. Ora se viene una funzione così severa, quindi devo presupporre che ci fosse quantomeno una regola di accettazione nella comunità, soprattutto per quanto riguarda i beni, anche nella comunità in sede, se tu volevi far parte.
Beh, certo, là è grave.
Ma c'era una condizione. C'era una condizione.
Che noi ancora dobbiamo commentarlo il passo, l'ho lasciato a briglia libera, perché a briglia sciolta, perché. E lo so che questo fa un grosso problema. Allora, diciamolo tutte prima, facciamo all'inverso il metodo. Adesso diciamo tutto e poi cerchiamo di capire.
Le regole per entrare nella comunità, sì, giustamente per chi era fuori. Non serve, io almeno
non sono contente. Lo so. Jacopo. Stai attento.
Io penso che in questo episodio, che poi non è che Luca l'ha visto, è successo, e Luca l'ha riportato, questo mi fido della storia di Luca, è come se lo Spirito Santo avesse voluto far vedere che dove non c'è la fine di lui, c'è la morte. Cioè, come ci sono degli episodi dei Vangeli in cui si vede che Gesù dice la tua fede ti ha salvato, dalla tua fede nasce la vita, nasce la guarigione, nasce... In questo episodio, al contrario, lo Spirito Santo ha voluto far vedere, laddove manca una fede radicale allo Spirito Santo, tu pensi che lo Spirito Santo è qualcuno che può ingannare, cioè vuol dire che tu Spirito Santo è fantoccio, poi rivela una grave mancanza. Da questa mancanza di fede scaturisce
e la morte è derivata dall'aver preso coscienza di quel peccato che hanno fatto.
Esatto.
Nessuno gli ha causato la morte, da subito sono morti, per aver preso coscienza di quello che avviene.
Aspetta, mi capirà così. Tu pensi che questi due, dopo che sono stati riproverati, gli è venuto l'infarto, insomma? Allora, quello che ha detto Jacopo è importante, ha detto delle cose importanti che poi riprenderemo.
Che dopo 3 ore la moglie viene a conoscenza.
Pugliese, stai attento. Allora 3 ore non passano che non state insieme. Mamma mia. Allora, ancora, forza, sfogatevi, dai, che adesso poi non possiamo andare avanti perché sono le 6:05, dobbiamo andare a messa. Ancora dovete dire qualcosa. Allora, questo è un episodio certamente fra i più, fra virgolette, strani di tutto il Nuovo Testamento. Cioè, è strano per vari motivi. Avete messo una delle grandi obiezioni pure fatte da studiosi riguardo a questo è l'atteggiamento di Pietro, che mostra, come hai detto, non so chi l'ha detto, sembra che mostri poca misericordia rispetto a questi due, non gli dà la possibilità di recupero, insomma, cioè, diciamo, quindi dobbiamo stare attenti, perché il fatto sicuramente sarà successo, ma forse come Luca ce lo racconta, no, non esagerato, Luca vuole trasmettere un messaggio importante, farci capire qualcosa di importante e forse sottolinea degli aspetti, accentua degli aspetti che ci facciano capire quello che è successo e che non deve succedere nella comunità. Non so se mi spiego. Noi ci soffermiamo molto sul fatto che sembra molto pure un po' comico, insomma, dai, è una scena che un comico su questo ci potrebbe ricamare alla grande sopra, cioè questi due, tutto un po' a terra, i giovani davanti e indietro, non vanno in tempo a uno e arrivano gli altri, è un pochino così, però attenzione, attenzione, si parla di morte e dentro la comunità si parla di vita. Quindi ci sono degli aspetti un po' caricati, perché poi alla fine dobbiamo capire una cosa fondamentale. La comunità comincia a subire dei colpi contro che cosa? L'unità, la concordia. Erano un animo solo e un cuor solo, eh? Cominciano a crearsi delle crepe. E la situazione deve essere subito raddrizzata. In tutti i modi, ci fermiamo qui e riprendiamo da questi due simpaticoni, per i quali facciamo qualche preghiera pure. Dice: Signore, prendili nella tua gloria, dai, poi, poverini, dai, una cosa. Ah? Ah, sì, Isabella dice: se lo facessero nella chiesa di oggi,
ma ci stanno quelli che
sarebbero encomiabili, due che vendono gran parte e poi si tengono una parte, sarebbe, se no non lo fanno più, vero?